Carissimi fratelli, con voi ringrazio Dio di poter ripetere anche quest'anno l'esperienza di incontro del Vescovo con quelle persone che portano il conforto, soprattutto portano il conforto e la presenza di Dio e la presenza solidale della Chiesa a coloro che soffrono. Certo, non è solo questo il ruolo, ce l'ha ricordato poco fa Don Nicola, che ringrazio per le parole di saluto, per aver organizzato questa giornata e per tutto il lavoro che svolge assieme ai suoi collaboratori all'interno dell'ufficio liturgico. Dicevo, non è solo portare l'Eucaristia agli ammalati, ma sappiamo che ci sono tante altre incombenze che vi riguardano. Dicevo, ringraziamo Dio per questo incontro che mi offre la possibilità anche di poter dialogare con voi all'inizio del nuovo anno pastorale, anche per dare qualche suggerimento in riferimento ai temi o al tema che ci terrà impegnati per questo anno. La provvidenza ha voluto che tra ieri e oggi io dovessi illustrare, meditare su questa parola di Dio che abbiamo ascoltato per ben 5 volte. Adesso è la 4ª volta, appena terminerò la messa con voi, andrò in un'altra parrocchia e celebrerò anche per loro. E in queste 5 volte ci sono stati sempre gruppi differenti di persone alle quali persone ho dovuto cercare di trasmettere il senso di queste letture proporzionate al servizio che loro rendono all'interno della comunità cristiana. Però vedete, c'è un punto di partenza che ci accomuna tutti, che è fondamentale in questa liturgia, dal quale sono partito in tutte le altre omelie che ho fatto e quindi anche con voi, anche in questa omelia, partirò da questo punto. Qual è? Noi immediatamente abbiamo percepito, leggendo queste letture, la fine del mondo. Anche se Cristo qui direttamente parla della fine del Tempio di Gerusalemme, ma sappiamo che gli apostoli, quando hanno ricordato, hanno passato in rassegna tutta la predicazione di Gesù, sapete che i Vangeli sono venuti fuori da questo sforzo, illuminati dallo Spirito Santo, che ha dato garanzia di autenticità e di non errore di questo ricordo che gli apostoli hanno fatto della predicazione di Gesù. Dicevo, dalla predicazione di Gesù, dal ricordo di questa predicazione, sono venuti fuori i Vangeli. E certamente lo Spirito Santo ha garantito il contenuto oggettivo della verità di salvezza, ma se un apostolo sbagliavi i chilometri da una città all'altra, lo Spirito Santo non è che glieli correggeva mentalmente. Cerchiamo di capire quando lo Spirito guida la Chiesa, non la fa sbagliare in quello che sono le verità che riguardano la nostra salvezza. Gli apostoli, nel ricordare, nel narrare tutto ciò che si poteva riferire alla fine, spesso hanno unito nel discorso la fine di Gerusalemme e qualche accenno che Gesù ha fatto alla fine del mondo. E il discorso che Gesù ha fatto sulla fine del mondo aveva tante volte il linguaggio tipico del tempo. Gesù apparteneva a quella cultura. Le parabole che racconta sono le parabole di un ambiente agricolo, contadini, pastori. E Gesù ha cercato di usare quel linguaggio. Quindi anche il riferimento alla fine del mondo ha usato quel linguaggio che gli studiosi della Bibbia chiamano apocalittico. Il sole cadrà sulla terra, le stelle cadranno sulla terra. È impossibile. Basterebbe una stella a coprire tutta la terra e ne rimarrebbero pure di altre terre. È un linguaggio che non dobbiamo prendere alla lettera, il linguaggio apocalittico. E in questa trasmissione, non mi fermo adesso su questo discorso, i primi cristiani che hanno ascoltato, ecco il senso della seconda lettura, hanno cominciato a dire: ma se Gesù ha parlato della fine del mondo, allora che facciamo? Che cosa dobbiamo lavorare? Se la fine del mondo avverrà fra poco. Cioè, quel linguaggio che gli apostoli usavano, che il Signore ritornerà, nell'immaginario della gente, o almeno di alcune persone, si era creata la mentalità che il Signore sarebbe venuto da lì a pochi anni. Allora a Tessalonica alcuni avevano preso sta piega: visto che il Signore deve arrivare, che facciamo? Lavoriamo? Aspettiamolo. Che senso ha lavorare, impegnarsi? E San Paolo, quando ha capito che avevano frainteso la sua predicazione, se ne è uscito con questo discorso che abbiamo letto: chi non vuole lavorare neppure mangi. Chi vi ha detto che dovete mettervi con le mani conserte e aspettare il Signore? Bene, io voglio partire da questa esortazione di Paolo, come sono partito in tutte le altre omelie che ho fatto, per cercare di costruire poi un discorso per voi. Allora, la Chiesa che cosa ci chiede in questa liturgia? Di ripetere l'errore dei Tessalonicesi, di dire: pensiamo alla morte, incrociamo le braccia, tanto dobbiamo morire? No. Oppure ci dice: attenzione, che quando meno ve l'aspettate, il Signore arriva e vi fa morire. Non è neanche Gesù ha parlato in questi termini, quando ci ha raccontato quelle parabole che il Signore verrà come un ladro di notte, quando ha parlato della la parabola delle vergini stolti e delle vergini prudenti. Non ha parlato per incuterci la paura. Il Signore non vuole persone che lo seguono con la paura della morte e la paura dell'inferno. Il Signore vuole seguaci che lo amino. Chi vuole venire dietro di me? E la volontà esprime sempre il desiderio, l'amore. Allora la liturgia di oggi, invece che farci guardare con paura alla morte, ci dice: guardate alla vita. Allora noi siamo sollecitati a riflettere oggi sul nostro rapporto con la vita, con il tempo che Dio ci ha dato e che ci dona. Che uso facciamo del tempo? Come usiamo noi i doni che Dio ci ha dato? Come mettiamo a frutto i carismi che Dio ci ha dato? Ve la ricordate quella, la parabola dei talenti? Alcuni fanno fruttificare, l'altro dice: no, attenzione, questo verrà, mi chiederà conto, se io lo metto a profitto e poi lo perdo, che se mi punirà, meglio che lo conservo e starmene con le braccia conserte. Il Signore ci chiede conto di come noi ci relazioniamo con il tempo che ci dona. Quanto tempo ci dona? È il suo disegno. A chi dà 100 anni, a chi ne dà 80, a chi muore dopo un mese, si muore in gioventù per malattia, per incidenti. È il mistero della vita e della morte che appartiene solo a Dio e che noi non possiamo indagare e investigare per dire: Signore, tu a me quanto tempo mi hai dato? Vi ricordate quando gli apostoli hanno chiesto a Gesù: quando avverrà la fine del mondo? Che domande sono? Pensate a vivere, quindi pensate a relazionarvi con la vita, pensate a relazionarvi con il tempo che Dio vi dona, cercando di farlo fruttificare. In vista di che cosa? Ecco qui allora subentra l'eternità, in vista di quell'eternità verso la quale noi camminiamo. Qui l'eternità conta, perché noi dobbiamo rendere conto a Dio del tempo col quale ci relazioniamo, della vita che Lui ci ha dato come dono e che noi dobbiamo saper sfruttare. Questo sì, Dio ce lo chiede. Gli antichi ragionavano in questi termini quando esortavano i cristiani a relazionare la loro vita presente con l'eternità. Dicevano con queste, usavano questa espressione: vivere sub specie eternitatis, che vuol dire vivere guardando, pensando, accettando i valori, ecco, specie, cioè l'impronta che dà l'eternità alla vita. Allora capite che affrontare la vita con la fede nell'eternità è differente che affrontare la vita senza avere questo sguardo all'eternità, che forse anche noi cristiani abbiamo perduto. Quando ero anche io in parrocchia, nel ministero diretto, e quanti gesti di disperazione attorno ad una bara, quante imprecazioni contro Dio attorno ad una bara. Non avevamo la capacità di guardare quella bara sub specie eternitatis, cioè che la morte è situata in questa atmosfera di eternità. E tutte le motivazioni che noi diamo alla vita, quando la vita la pesiamo come su una bilancia, pesiamo la vita. E quando dico pesiamo la vita, pesiamo gli avvenimenti della vita. Questa bilancia sulla quale pesiamo gli avvenimenti della vita è una bilancia che è sub specie eternitatis? Ecco perché non capiamo più la sofferenza. Ecco perché, ragionando forse tra di noi, e qualche volta chissà quanti di noi non si trovano consenzienti per dire: ma sa, se la vita deve essere sta sofferenza e non c'è speranza, e se qualcuno dice sono stanco di vivere, fatemi morire, e beh, insomma, rispettiamo. Quanti di noi non si sono trovati pure con questo ragionamento e hanno affermato la liceità del suicidio? Parlo, vedete, con il timore nel cuore, senza mai esprimere giudizio contro nessuno, dinanzi alle sofferenze di un fratello e alle decisioni anche non condivise, io mi inginocchio, però non posso non annunciare questa verità, che non possiamo affrontare il problema della malattia, della morte, se non guardiamo l'eternità che ci attende. Non avrebbe senso. Se dinanzi ad una malattia io non ho il coraggio di guardare l'eternità, se dinanzi alla morte di un ragazzo, di un giovane, una morte tragica, muore il papà, la mamma di una famiglia, io non ho il coraggio di guardare questa morte sub specie eternitatis. A che serve la fede? A che serve? La fede non ci dà risposte, quelle risposte che noi cerchiamo. E perché è morto un ragazzo a 24 anni? Quando morì mia sorella, dopo la morte di mio cognato, marito e moglie nel giro di 6 mesi, i miei nipoti mi chiedevano: zio, ma perché Dio ha fatto morire papà e mamma nel giro di 6 mesi? Che risposta dai? Nessuna. La fede non ti dà queste risposte. Se tu aspetti queste risposte, puoi anche abbandonarle. La fede ti dice solo: io ti do un sostegno perché tu possa camminare nella speranza. Tutto qui. Ed è qui che si innesta la vostra missione e la vostra vocazione all'interno della Chiesa. Cosa significa portare l'Eucaristia agli ammalati, alle persone anziane? E se non indicare queste due cose: vivere sub specie eternitatis, guarda il futuro che ti attende. Sei in un letto di dolore, guarda il futuro che ti attende. E non è che queste sofferenze trovano spiegazione, troverai il conforto. Ed ecco perché ti porto colui il quale ha detto che io sono il vostro conforto. Io sono l'Emmanuele, il Dio con noi, il Dio che vi sta sempre accanto. Io sono colui che starò con voi, accanto a voi, fino alla fine dei tempi. E la verità piena, lui è accanto a noi in tanti modi, con la parola, con la testimonianza degli altri, ma soprattutto con l'Eucaristia. Voi, con la vostra missione di ministri straordinari della comunione, aiutate le persone ad affrontare la vita, a guardare la vita con quella fede che va al di là, ma senza porsi domande quando l'aldilà verrà, ma che va al di là del momento che viviamo, accettando di camminare nella fede e nella speranza. Tolto questo, miei cari, io non saprei che risposta darvi riguardo al problema del dolore e della morte, perché non ce ne sono altre risposte. E capisco che tante volte certe risposte che noi diamo sono inutili, come si può dire ad una mamma che perde un ragazzo giovane, un figlio giovane, c'era maturo per il cielo. Dobbiamo dire alla mamma: abbi fede e guarda l'eternità dove già tuo figlio si trova e che ti attende. Questa è la fede e la speranza cristiana. E per irrobustire questa fede e questa speranza abbiamo il tesoro grande dell'Eucaristia. E allora a quei fratelli che non possono venire in chiesa per cibarsi dell'Eucaristia, siete voi che in nome della Chiesa andate da loro a dare questo conforto e ad aprire questo spiraglio verso l'eternità, a squarciare questo diaframma di oscuro, di paura e di disperazione, per far guardare con speranza il Signore che ci attende. È qualcosa che Dio realizza per conto suo, che il Signore realizza per conto suo. ma che se noi lo aiutiamo a realizzarlo è ancora meglio. E allora la raccomandazione che vi ho sempre fatto ogni anno, che ripeto anche quest'anno, non sia il vostro andare un gesto meccanico di fare una comunione e di andar via. Sappiate essere anche ministri della consolazione, di coloro i quali, portando l'Eucaristia, si fermano accanto a loro, accanto ai malati, agli anziani, a confortarli in questa loro speranza. Con la speranza noi che ogni parrocchia, accanto ai ministri straordinari dell'Eucaristia, abbia anche i ministri della consolazione e soprattutto, ed ecco il tema del nostro anno pastorale, sappia capire quali sono le necessità del territorio, tra le quali ci sono proprio queste: la solitudine, la malattia, l'abbandono, e produrre quegli strumenti necessari perché questa gente non si senta solo, al di là della comunione che portiamo, ma che possa risolvere alcuni servizi. Il mangiare e stare accanto, i servizi, la pulizia, andare dal medico, non andare dal medico. Io mi auguro che le parrocchie, tutte le parrocchie, riflettano su questo tema, non lasciandovi prendere mai dalla tentazione, miei cari. Ma c'hai i figli e i parenti, se non provvedono loro dobbiamo provvedere noi. È terribile questo. Il Signore non ci dice se noi siamo andati dai nostri parenti o meno. Il Signore ci dice che ero pellegrino. Ma quelli c'avevi i parenti, ma quelli ero malato, ma quelli c'avevi i parenti e non ci andavano e ci dovevamo andare noi. Il Signore non l'accetterà questa giustificazione. Ero malato e mi avete visitato, basta. Chiediamo che le nostre comunità cristiane possano crescere in tal senso e che tutti voi, che ringrazio di cuore per questo servizio che rendete ai fratelli, e che tutti voi possiate crescere nella consapevolezza di questa missione che la Chiesa vi affida. Amen.